Terra Luna, due erano state già fatte con grande successo. Di questa missione neanche si interessava tanto la stampa all'inizio, perché era diventata una missione di routine. Già due volte c'erano andati sulla Luna, erano andati senza problemi, però nel tragitto a metà tra Terra e Luna successe qualcosa di imprevedibile. Un serbatoio di ossigeno liquido scoppiò, creando quindi grandi problemi alle persone, ai tre astronauti che erano lì dentro. Loro stavano rischiando la vita, si dovettero abbandonare il luogo dove loro stavano nel viaggio per richiudersi nella navicella, quella che sarebbe dovuta scendere sulla Luna. Quindi non c'entravano neanche, perché quella era per due persone. E loro comunque chiamarono la base dicendo: abbiamo un problema. E grazie a Dio, grazie per loro, perché dopo due o tre giorni si risolse e loro riuscirono ad ammarare nell'Oceano Pacifico e furono salvi. Perché ho raccontato sta cosa? Perché voglio parlarvi di un'altra missione che era iniziata veramente con grande difficoltà. Voglio parlarvi della missione che Dio aveva dato ai suoi. Dio ha fondato la Chiesa e la Chiesa cammina nel mondo per arrivare nella casa del Padre, e in questo cammino deve affrontare diverse difficoltà. Questa storia che voglio raccontarvi, che si trova in Atti al capitolo 5, non finì così bene per i protagonisti di questa storia. Però bisognava affrontarla seriamente, perché la Chiesa nascente doveva capire subito quali erano i criteri del viaggio. Noi sappiamo chiaramente che in questo viaggio che noi facciamo dobbiamo mantenere una vita pura. Incontreremo il nostro Signore e Salvatore, come dice appunto, ne parleremo, ne continuerà a parlare Andrea, meditando su Prima Giovanni al capitolo 3, dice: chi ha questa speranza si purifica come egli è puro. Noi siamo stati arruolati in questa missione, in questo viaggio verso il cielo, non per i nostri meriti, non perché siamo stati bravi, particolarmente bravi, ma e neanche per le buone opere. Però le buone opere, il comportamento è importante dopo, una volta che noi siamo stati arruolati, una volta che noi facciamo parte della Chiesa, della famiglia di Dio, noi dobbiamo dimostrare che ci crediamo veramente, che siamo figli di Dio, vivendo una vita di buone opere, una vita sottomessa al nostro Signore. Dobbiamo dimostrare che ci crediamo veramente che stiamo viaggiando verso la casa del Padre. Lo sapete, sì? Ci stiamo preoccupando noi in famiglia, perché c'ho mio figlio con tre nipoti che abita qua e io abito lontano da loro. E quindi ogni volta che loro mi chiedono se gli posso dare una mano, per me diventa un problema, perché devo affrontare il raccordo anulare, che è una cosa pazzesca, all'orario poi che lo devo affrontare. Per cui è una cosa che crea un po' di problemi, e stiamo pensando di cambiare casa, ma ormai abbiamo una certa età, cambiare casa, abbiamo fatto 4-5 traslochi, cambiare casa diventa una cosa pazzesca. E allora ci consoliamo, io e mia moglie, dicendo: meno male che una bella casa ce l'abbiamo pronta, è la casa del Padre, e un giorno ci staremo, non dovremo fare neanche nessun trasloco, è tutto preparato, lì andiamo così come siamo, sarà una cosa meravigliosa. Ma ci credete? Il Signore dice: chi crede a questo si purifica come egli è puro. È una cosa importante. Abbiamo cantato che il Signore è buono. Abbiamo pregato e ringraziato che Dio è misericordioso. Lui ci ama tanto. Lui ci ama tanto. È una cosa meravigliosa sapere che abbiamo un Padre così. E forse quando pensiamo a queste cose ci dimentichiamo però che Dio è santo, che Dio nella sua santità odia il peccato. Sapete? Dio odia il peccato e non lo odia di meno perché noi adesso siamo diventati i suoi figli. Dio odia il peccato. Allora vogliamo andare a racconto. Vi chiedo per favore di alzarvi in piedi. Leggeremo la parola di Dio. Atti, come ho detto, al capitolo 5. Allora, perché non ho continuato a parlare di prima Giovanni? Perché con il mio gruppetto, col gruppo dei sordi, questi qua, noi stiamo studiando Atti, appunto, e sono arrivato con loro a questo passo. È veramente un passo lo sentirete, penso che voi lo conoscete, però è un passo molto particolare. Avrei preferito non doverlo predicare, perché è un passo che crea qualche problema ai nostri schemi mentali di cristiani ormai, no? Un Dio buono, misericordioso, ma sentite quello che succede. Atti capitolo 5, versetto 1. Ma un uomo di nome Anania, con Saffira sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e un'altra parte la consegnò, deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto il ricavato, non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma hai mentito a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde a terra e spirò. E un gran timore prese tutti quelli che udirono queste cose. I giovani, alzatesi, ne avvolsero il corpo e lo portarono fuori e lo seppellirono. Circa 3 ore dopo, sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, disse: «Dimmi, avete venduto il potere per tanto?» Ed ella rispose: «Sì, sì, per tanto». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te». Ed ella, in quell'istante, cadde ai suoi piedi e spirò. I giovani entrati la trovarono morta e, portatala via, la seppellirono accanto a suo marito. Versetto 11. Allora un gran timore venne su tutta la Chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Accomodatevi, grazie. Allora, che succede nel racconto? Abbiamo letto, inizia con: ma un uomo di nome Anania con sua moglie Saffira. Queste due persone frequentavano la Chiesa e sono i protagonisti negativi di questa storia. Che possiamo imparare da questo? La storia inizia con la parola ma, che come sapete sottolinea un contrasto. Qual è il contrasto? Il contrasto è quello che c'è scritto prima, che stava vivendo la Chiesa. La Chiesa, sotto l'impulso della grazia di Dio, stava crescendo rapidamente. Gli apostoli, grazie al lavoro dello Spirito Santo, fortificavano la Chiesa. E quindi io adesso vi leggo quello che... Potete stare seduti. Vi leggo quello che dice prima, al versetto 32 del capitolo 4. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un sol cuore e di un'anima sola. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra loro. Gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza alla risurrezione del Signore Gesù. E grande grazia era sparsa su tutti loro. Infatti non c'era nessun bisognoso tra loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano e portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Qui viene inserita la figura di Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto significa figlio di consolazione, levita, cipriota di nascita. Avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli. Sotto l'impulso della grazia i credenti erano in una comunione incredibile, dice qua erano di un solo cuore e di una sola anima, c'era un grande altruismo tra loro, nessun bisognoso, e poi c'era questa testimonianza potente degli apostoli di Cristo risorto, e poi ancora la grazia era su tutti e c'era la fiducia nelle guide, perché questi vendevano il loro terreno, i loro possedimenti e li mettevano ai piedi degli apostoli per permettere a loro di gestirli secondo quello che pensavano. Che meraviglia! Noi vorremmo vivere in una chiesa così, o no? Fate sì o fate no? Sì, vorremmo vivere una chiesa così. In questo contesto c'è anche Barnaba, questo personaggio importante che sarà all'inizio importantissimo, compagno di viaggio, anzi addirittura, come sapete, andò a cercare Paolo, che insomma era un po' titubante a presentarsi, visto che era uno che devastava la Chiesa. Però Barnaba, che aveva conosciuto che Paolo si era convertito, e siccome lui è appunto un uomo capace di consolare i cuori, lo andò a cercare e lo presentò alla Chiesa. Quindi è un personaggio importante Barnaba. In questo contesto, questo ma sembra una stecca. Com'è andata il concerto ieri? Meraviglioso. Nessuna stecca? Qualcuno ci sta. Purtroppo ci stanno le stecche. E questo ma sottolinea una stecca in questa armonia che ho descritto. Non so voi, come ho detto, ma io preferisco non leggerle queste cose, perché vanno contro lo schema mentale. Abbiamo cantato, abbiamo sottolineato, abbiamo un Dio meraviglioso che ci ama di un amore immenso, ma prima di ancora che noi fossimo nati Lui ci amava. Però siccome sono scritte nella Bibbia, è importante leggerle, è importante pure meditarle, perché la parola di Dio dice che ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia compiuto, preparato per ogni opera buona. Quindi grazie a Dio che ci sono queste cose che ci spingono a fare anche per noi un esame della nostra vita. Allora, qual è il problema di questo racconto? Qual è la cosa che a me, non so a voi, però a me un po' mi ha disturbato all'inizio? Forse il comportamento di Pietro, entrato a gamba tesa? La reazione dello Spirito Santo? Sembra che Anania e Saffira non siano stati trattati con grande misericordia, anzi, con grande severità. Forse non erano credenti. Non è importante. Comunque, anche se fosse così, la grazia che era sparsa, l'abbiamo letto, abbondantemente su tutta la Chiesa, non poteva toccare anche loro? Non sembra che sia stato dato a loro nessuna possibilità di pentimento. Ho detto e ribadisco un concetto che non dobbiamo dimenticare. Non dobbiamo dimenticare. Dio odia il peccato. Dio odia il peccato perché non è nella sua natura. Dio è santo, Dio è giusto. Davide nel Salmo 5 al versetto 4, ispirato dallo Spirito Santo, scrive dell'odio di Dio in questa maniera, dell'odio di Dio per il peccato in questa maniera: perché tu non sei un Dio che prende piacere all'impietà, con te non può dimorare il male. Il peccato è tutto quello che è contrario al carattere di Dio. In Prima Giovanni abbiamo studiato con Andrea che il male non viene dal Padre. La santità di Dio descrive il suo carattere, quindi, e ci parla della sua perfezione morale, della sua purezza, della sua separazione da ogni forma di male. E noi che siamo suoi figli, che diciamo di essere i suoi figli, dovremmo dimostrarlo con la nostra vita, dovremmo vivere una vita di santità. Il Salmo 92, versetti 13 e 15, ho letto un pensiero che a me mi è molto caro, perché ormai sono arrivato a 70 anni e quindi quando leggo che quelli piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti per annunciare che il Signore è giusto, egli è la mia rocca e non v'è giustizia in lui. Quando leggo questo sono molto incoraggiato, che ancora, finché il Signore non mi chiama, ci avrò tante cose da fare per lui. Dio odia il peccato non solo perché è santo, non solo perché non c'è giustizia in lui, ma Dio odia il peccato perché il peccato ci separa da lui. Dio ci ama e il peccato, come scritto ampiamente nella Bibbia, ci separa da lui. In Isaia, capitolo 59, versetto 2, dice: ma sono le vostre iniquità che vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la sua faccia per non darvi ascolto. L'uomo è separato dal Dio Santo a causa del peccato. E fu il peccato di Adamo ed Eva che li allontanò dalla presenza di Dio. Sapete, vi ricordate? Sul fal della sera Dio scendeva e camminava con loro nel giardino. È una cosa che non possiamo capire, ma è scritto, è così, ci crediamo, io ci credo. Dio si avvicinava a loro e stava con loro e camminavano nel giardino. E poi improvvisamente questi due hanno peccato. E Dio li tolse dal giardino e si separò da loro. Perché il peccato produce sempre una separazione. Penso che noi lo viviamo anche nella nostra vita. Lo vediamo nelle famiglie, grazie a Dio, spero che qui nessuno sia in questa condizione, ma nelle famiglie che si dividono a causa del peccato, i rapporti che si rovinano a causa del peccato, fratelli, sorelle che non si parlano più a causa del peccato. Il peccato comporta una separazione fisica, ma anche una separazione relazionale. E così questi due nel giardino cominciarono a accusarsi l'uno con l'altro, prima il serpente, poi Adamo, poi Eva, poi passa tu che mi hai messo sta moglie vicino. Accusarono pure Dio, vi ricordate? Il Signore non poteva più camminare con loro, ma poiché lui ama l'uomo e lo ama tanto, li tirò fuori da quel giardino dove avrebbero potuto vivere eternamente, e preparò per loro un piano per la salvezza, come poi si può leggere appunto in Genesi capitolo 3, dai versetti 8 al versetto 15. Il Signore odia il peccato perché odia essere separato da noi. Questo è un pensiero importante che dobbiamo, adesso che andiamo avanti nella meditazione del passo, dobbiamo ricordare. Il suo amore però richiede un rinnovamento di vita, e questo è possibile solo se l'uomo abbandona il suo peccato e abbraccia la santità di vita di Dio. È una parola. Come facciamo? Come facciamo? Il Signore nell'Antico Testamento e pure nel Nuovo, ricorderete Levitico 19:2 e Prima Pietro 1:16 dice: siate santi perché io, il vostro Dio, sono santo. E ancora, mi è stato ricordato un paio di giorni fa, che pure quando Gesù finisce la predicazione del sermone sul monte in Matteo, dice: e siate perfetti come è perfetto il vostro Padre che è nei cieli. Vabbè, riprendete la giacca, io non posso giocare a sto gioco, cioè è impossibile. No? Qualcuno ha pure pregato. Come faccio io a essere santo come Dio? Come faccio io a essere perfetto? Come faccio io a abbracciare la santità di Dio? Beh, Anania e Safira erano venuti meno alla responsabilità di essere santi. Invece di abbracciare la santità di Dio, avevano abbracciato il loro peccato, avevano offeso Dio e ferito la Chiesa, che è il corpo di Cristo. Ripeto, Dio odia il peccato e non lo odia di meno perché noi adesso siamo figli suoi. Paolo, dopo aver spiegato nella lettera ai Romani della stupenda grazia di Dio, la grazia di Dio più grande del peccato, dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Vi ricordate? Romani capitolo 5. Ma poi non fa, cioè subito al capitolo 6, versetti 1 e 2, dichiara: rimarremo nel peccato perché la grazia abbonda? Così non sia, no, di certo, dice con grande forza. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ma ritornando al racconto, i due coniugi peccarono. E il loro peccato non era soltanto il fatto che erano di meno alla loro responsabilità di essere santi. Il loro peccato era che avevano preso in giro Dio, avevano mentito a Dio. E c'è un grande avvertimento, un avvertimento che è una legge fisica di vita, ma anche spirituale. Ogni azione ha una conseguenza. Galati 6:7. Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure metterà. Perché chi semina per la sua carne metterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito metterà dallo spirito vita eterna. Anania e Safira hanno raccolto, stavano raccogliendo, il risultato della loro semina, avevano seminato per la loro carne. E allora mi fermo un attimo per chiederci di riflettere. Che tipo di semi stiamo spargendo sul terreno della nostra vita? La nostra vita, durante il cammino che stiamo facendo verso il cielo, che tipi di semi stiamo spargendo? Pietro disse a Anania al versetto 3, ritorno al capitolo 5, versetto 3 di Atti: Anania, perché Satana ha riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del potere? Stiamo cercando di capire qual era il problema. Era il peccato, sì, ma quale peccato? Chi aveva creato questo problema? Satana ha riempito il tuo cuore. Il peccato. Non era certo il peccato di avarizia. Questi due avevano venduto il loro potere e avevano dato buona parte dei soldi. A me sembravano pure molto generosi. Io non lo so se farei una cosa del genere. Mi vendo casa e do la chiesa tutto e poi dove vado? Dove vivo? Loro forse potevano pensare questo. Perché avevano fatto questo gesto? Un gesto generoso, ma poi si erano tirati indietro. Forse non avevano fiducia negli apostoli, avrebbero dovuto dare tutti i soldi a loro e questi avrebbero dovuto amministrare e poi se non l'avessero fatto bene. Beh, sapete, questa sfiducia fu qualcosa che la Chiesa dovrà affrontare subito, vi ricorderete, perché c'erano quelli che protestavano contro gli apostoli perché aiutavano un gruppo, sembrava che aiutassero di più un gruppo e uno meno. In Atti capitolo 6, subito dopo, e c'è poi l'istituzione dei diaconi. Forse pensavano che Cristo non sarebbe tornato e poi come viviamo? Bisogna essere un po' prudenti. O forse volevano essere come Barnaba, che aveva dato tutto, volevano l'approvazione, mettersi in mostra come aveva fatto Barnaba. Erano questi i peccati, era questo il peccato per cui loro erano stati così violentemente ripresi? No, il peccato è descritto appunto al versetto 3, era la menzogna e l'ipocrisia. Perché Satana ha riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Loro avrebbero potuto tenersi tutti i soldi, avrebbero potuto non vendere, avrebbero potuto dare una parte dichiarandolo, nessuno li avrebbe accusati di nulla. Allora avevano ingannato la Chiesa e soprattutto avevano ingannato Dio. Dio. Perché è grave questo? È grave perché siamo all'inizio della Chiesa. Dio stava creando il luogo santo, la sua casa, come è scritto appunto in Prima Timoteo 5:6, la Chiesa è la casa di Dio. E il diavolo voleva corromperla. Come aveva fatto entrando nel giardino, un luogo pieno di santità, anche nel rapporto tra l'uomo, la donna e Dio. Così era entrato nel corpo di Cristo e questo bisognava subito smascherarlo. Questa coppia si era fatta ingannare da Satana, l'avversario, il nemico di Dio, che come all'inizio, ancora una volta e sempre, spinge l'uomo ad avere sfiducia in Dio e a mentire. Satana, che viene definito anche diavolo, calunniatore, inventa e insinua bugie contro i fratelli e contro Dio. Attacca la mente dell'uomo riempendola di falsità, stimola il nostro vecchio uomo che è morto con Cristo al peccato, ma che può ancora crearci problemi, perché non vuole sottomettersi a Dio, la nostra vecchia natura non vuole sottomettersi a Dio. Noi siamo stati liberati dal giudizio del peccato, siamo stati liberati dalla potenza del peccato, ma non dalla presenza. Carissimi, ricordiamoceli, penso che lo sapete bene. Il peccato ci assedia. Siamo in una battaglia continua e mentre aspettiamo la liberazione dalla presenza del peccato, noi dobbiamo vivere una vita di resistenza, attaccati alla fede. Satana non può farci di più, ma lui è il padre della menzogna e sapete, la menzogna trova terreno fertile nel cuore dell'uomo, la bugia trova terreno fertile ai bambini. Non bisogna insegnargli le bugie, è vero? Gli vengono naturali. Come mai? Come mai? Le bugie sono usate dalle persone nella società per l'approvazione, per cercare un vantaggio personale, a volte per danneggiare gli altri. Nella nostra società le bugie sono ammesse. Si parla di bugie a fin di bene, le bugie per così dire bianche. Ho letto un piccolo articolo di una rivista di psicologia, senza offendere gli psicologi qui in sala, ma questo diceva che la menzogna è un'importante competenza sociale, un mezzo che può contribuire alla coesione e alla piacevole convivenza. Beh, il mondo in cui viviamo lo dimostra, no? Lo dimostra la convivenza, le bugie. Le bugie sono ammesse dalla società. Anche se poi dicono no, non bisogna essere bugiardi, però poi. Sapete che cosa pensa Dio? Dio pensa tutto il contrario. Potete aprire la Bibbia in Proverbi capitolo 6? Voglio leggere questi quattro versetti. Proverbi capitolo 6, i versetti da 16 a 19. E qui i commentatori, quelli che hanno tradotto la Bibbia, hanno intitolato le cose che Dio odia. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che accorrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordia tra fratelli. Il Signore odia l'orgoglio, la menzogna, gli omicidi, i progetti malvagi, le persone che amano il male, i falsi testimoni e le persone che seminano discordia. Avete notato? Dio non odia soltanto le cose, ma odia anche le persone che sono attaccate a queste cose. Un commentatore dice: è vero che Dio odia la menzogna, ma la menzogna coinvolge sempre una persona, un bugiardo, che sceglie di mentire. Dio non può giudicare la menzogna senza giudicare il bugiardo, a meno che questo bugiardo non si separa dal suo peccato. Se lo tiene abbracciato, questo peccato, allora Dio giudicherà il peccato e anche lui. Come avviene questa separazione? L'ho detto e lo ripeto, Dio ci vuole perdonare e in Cristo noi possiamo essere perdonati. Dio non può giudicare la menzogna senza giudicare il bugiardo, è quello che succede in questo racconto. E questo però non risolve il problema. Il problema rimane ancora. Ma perché non poteva perdonarli? Cioè non poteva dare a loro la possibilità di ravvedimento. Cioè noi facciamo continuamente questi peccati, però noi siamo sicuri. Noi sappiamo che Cristo ha perdonato ogni nostro peccato. Allora, vediamo come ha reagito lo Spirito Santo. Allora, Pietro non è il problema, è lo Spirito Santo. Come ha reagito? Dio, come ha reagito? Anania, udendo queste cose, cadde e spirò. Al versetto 9, allora Pietro disse: perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Ed allora, in quell'istante, cadde ai suoi piedi e spirò. Che vi pare? Non è una reazione esagerata? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. A me mi sembrava esagerata. E allora dico, Signore, aiutami a capire perché veramente io so che tu sei buono, punto. Io so che tu odi il peccato, punto. Io so che tu perdoni, punto. Ma questi perché ne ha perdonati? Perché questi hanno fatto sta cosa che facciamo? Oh, facciamo. Chi è che non dice mai bugie? Vabbè, io le dico qualche volta, purtroppo, però faccio subito ammenda, chiedo perdono. Come ho detto nell'introduzione, questo appunto crea un problema. È lo stesso Dio che abbiamo cantato, che conosciamo, così misericordioso, che agisce così violentemente? Sembra che Anania e Safira, ripeto, siano stati trattati troppo duramente. Allora, riflettiamo ancora il contesto. Questi due erano venuti meno alla loro responsabilità di comportarsi in modo santo. Avevano abbracciato il loro peccato, avevano offeso Dio e ferito la Chiesa. Vengono scoperti nel loro atto ipocrita di far finta di essere più generosi di quello che erano in realtà per cercare l'approvazione della Chiesa, che per ora era più importante dell'approvazione di Dio. Infatti mentono, pur sapendo che Dio sa tutto, mentono a colui che conosce ogni cosa. Le conseguenze furono severe e infatti appena sentita l'accusa spirarono, caddero proprio morti stecchiti. Perché? Perché gli prese un colpo? Come si dice? Gli ha preso un colpo. Perché gli ha preso un colpo? Siamo all'inizio della Chiesa. Vi ricordate che era successo? Lo Spirito Santo era sceso sui credenti con grande potenza. Parlavano in lingue che non avevano mai studiato. C'era un'atmosfera incredibile. I due apostoli, Pietro e Giovanni, non furono trattati, dopo lo saranno, ma in quel momento non furono trattati male. Il Sinedrio fu costretto a liberarli. C'era una grande protezione da parte dello Spirito Santo. Quando la Chiesa stava pregando per loro, alla fine della preghiera tutto ha tremato. Cioè, questi erano stati testimoni di eventi incredibili, eventi potenti. Il solo pensiero di essere stati accusati di aver peccato contro Lui, contro Dio, contro lo Spirito Santo, provocò un colpo a questi due, un colpo fatale. Quale fu il risultato di questo? Gran timore prese tutti quelli che lo udirono. Versetto 11, un gran timore venne su tutta la Chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. E allora mi sono dovuto far aiutare dal greco. Anche se non lo so, io non lo so, però meno male che ci stanno i commentari che ci aiutano, perché dico, ma questo gran timore, noi siamo abituati a parlare del timore di Dio. Che cos'è il timore di Dio? Il timore di Dio è la paura di dispiacergli, la paura di offenderlo, perché il nostro Padre è buono e generoso e noi dobbiamo avere timore di trattarlo male in qualche maniera. Ma qui questa parola, queste due parole, gran timore, sono megafobia. Una megafobia. Luca parla di megafobia quando dice un gran timore, cioè questo esasperano, cioè una paura, non potevano ragionare, una paura incredibile. Non dimentichiamo che il Signore, il nostro Salvatore Gesù Cristo, ha sopportato l'ira di Dio contro il peccato. Qualcuno mi ha chiesto, ma secondo te qual è la misura della santità di Dio? Qual è la misura della santità di Dio? Io ho risposto, è la croce. Dio è talmente santo che per essere separato dal peccato ha colpito suo figlio che si era preso il mio e il tuo peccato, e non solo, il peccato di tutte le persone nel mondo, tutte le persone vissute prima di lui e che vivranno dopo. In quel momento Dio, Gesù, santo, eternamente santo, vissuto santamente sulla terra, Gesù che ha detto c'è qualcuno che mi può convincere di peccato e nessuno poteva convincerlo del peccato perché lui era santo, in quel momento lui si è caricato del peccato. Colui che non ha conosciuto peccato, dice la parola, è stato fatto peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Qual è la misura della santità di Dio? È Cristo che moriva per te, è Cristo che moriva per te, perché Dio ci ama e non può abbracciarci col nostro peccato. Dio ci ama e il nostro peccato deve essere abbandonato, e grazie a Dio che Cristo ha pagato per noi. Paolo era talmente preoccupato di non cadere nel peccato che dice in 1 Corinzi 9:27: tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato, sia accantonato come uno strumento inutile, come uno strumento inutile. Questa era la preoccupazione di Paolo. Però ancora non abbiamo risolto un problema, cari, perché questi sono morti stecchiti. Perché non c'è stata la possibilità di ricevere il perdono? Allora, dobbiamo cambiare il nostro punto di vista. Noi dobbiamo chiedere al Signore di farci capire il suo pensiero nella complessità, complessivamente. In 1 Corinzi 11, 27-30, un passo che leggiamo ogni prima domenica del mese, che ci parla appunto del fatto che durante la cena del Signore i fratelli della chiesa di Corinto non si comportavano bene, addirittura era una vergogna. E sapete che c'è scritto? Fra voi molti sono infermi, malati e molti muoiono. Quelli morivano perché commettevano un peccato che il Signore non tollerava durante la cena del Signore. Questa morte fisica, perché si parla di morte fisica e non di morte spirituale, non era una condanna, un giudizio di condanna. Non era un giudizio di condanna, ma era un giudizio di correzione. Infatti noi leggiamo al versetto 32: ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non veniamo condannati col mondo. Dio vuole che noi pensiamo, noi che siamo credenti, non pensiamo con la prospettiva del mondo. Noi siamo cittadini del cielo, cari. Dobbiamo pensare non più con i canoni che usavamo prima, ma dobbiamo pensare col pensiero, col fatto che noi apparteniamo al gruppo che sta andando verso il cielo, che incontrerà Dio. Vivremo, tutti vivranno eternamente, ma noi vivremo eternamente insieme al Padre Celeste. Saremo trasformati in un batter d'occhio quando incontreremo Gesù. Saremo perfetti e la presenza del peccato sarà eliminata, sarà asciugata ogni lacrima, non ci sarà più nessun dolore. Noi dobbiamo pensare a queste cose mentre viviamo la nostra vita qui sulla terra, perché così riusciamo a mettere nella giusta posizione le cose del mondo, quelle che no, non ne posso fare, no, è impossibile, no, non ne posso far meno. Ma sì, noi possiamo fare a meno di tutto, meno che di Cristo, cari, e dello Spirito Santo che ci viene attaccato a Lui. Soltanto per lo Spirito possiamo dir Signore al nostro Salvatore, al nostro buon Gesù, e solo per lo Spirito possiamo dire, chiamare Dio nostro Padre. Non spegnete lo Spirito Santo, non spegnete lo Spirito Santo. Se adesso io spengo le luci della sala, siamo al buio, ma le lampadine ci sono? Ancora? Sì, ci sono ancora. Quando noi spegniamo lo Spirito Santo, lo Spirito rimane dentro di noi, ma non fa più luce. Non fa più luce. E se lo Spirito Santo non fa più luce, noi stiamo sprecando la nostra vita. La paura di Paolo era quella, che lui, non sentendo più la potenza dello Spirito Santo in lui, avrebbe fallito il suo servizio. Dio non parla mai di morte spirituale, neanche per i non credenti. Cioè, quelli che non credono in Cristo, che ancora vivono nel mondo, non è che Dio li manda all'inferno, quelli già ci vanno, sono separati da Dio e quindi Dio non li condanna a una morte spirituale, sono già condannati per natura. E quando poi diventano cristiani e nascono di nuovo, ricevono questa vita che non potrà mai essere più tolta perché nessuno ci può separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Vado verso la conclusione. I peccati nella Chiesa ci sono stati dall'inizio, ci saranno sempre. Gli ipocriti, chi mente, c'è stato dall'inizio, come abbiamo visto in Atti al capitolo 5, era l'inizio della Chiesa, e ci saranno anche alla fine, sapete, come è scritto in Matteo. Capitolo 13, quando Gesù parla della parabola delle zizzanie, no? C'era il padrone di un terreno che aveva seminato, a un certo punto i suoi operai dicono: ma guarda, ci stanno crescendo delle zizzanie, è stato il nostro nemico, lui gli risponde. E che cosa vuoi, che vado, andiamo a strappare le zizzanie? No, no, perché se voi strappate le zizzanie porterete via pure il grano, ma ci sarà un momento in cui il grano verrà raccolto e messo nei granai e le zizzanie verranno bruciate. Quindi questo il peccato verrà giudicato. Coloro che mettono in dubbio la fedeltà di Dio, in momenti particolari, quando sono così dire sotto pressione, io non, no, non posso fare questa scelta per il Signore perché non lo so, perdo la casa, no, perdo il lavoro, no, non posso fare questa scelta per il Signore. E quando siamo sotto pressione, mettiamo in dubbio la fedeltà di Dio che ha detto: cercate prima il regno di Dio e la giustizia e tutte le cose vi verranno date. E poi c'è anche questo, penso che questo ci tocca abbastanza. Quando vediamo che un fratello, una sorella sono più apprezzati di noi, e allora lì rimaniamo male, rimaniamo male. E allora forse può venire anche un rancore tante volte. Ma perché io no, lui sì, lei sì? Nei momenti di debolezza si trovano e si troveranno sempre persone così nella Chiesa, perché noi siamo sotto attacco e dovremo sempre chiederci quali sono le nostre reali motivazioni quando serviamo il Signore. Quando noi impieghiamo le nostre forze per i fratelli, il nostro tempo, il nostro denaro, perché lo facciamo? Dobbiamo sempre vagliare, cari, affinché non cadiamo nella stessa tentazione di Anania e Safira, perché quello che è successo a loro potrebbe succedere ancora. Tuttavia, noi ci affidiamo al potere dello Spirito Santo per essere rafforzati e se camminiamo con Lui non adempiremo i desideri della carne. Galati 5,16. Nel nostro viaggio verso la casa del Padre, domandiamoci spesso: fratelli, abbiamo un problema? Ma non cercare i problemi degli altri, cercare i problemi in noi. Esaminiamoci, perché nessun cristiano è perfetto finché non arriverà in cielo, ma con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo vivere le nostre vite in modo santo, nel timore di Dio e alla gloria di Dio, senza dare agli oppositori di Cristo motivo di critica, senza dare scandalo alla Chiesa finché il Signore non ci chiamerà a sé. Il Signore ci benedica. Padre, voglio ringraziarti per la tua parola, perché è perfetta e utile. Grazie, Signore, perché ci sono dei brani difficili da comprendere, ma che comunque ci mostrano ancora il tuo carattere, Signore. Perché tu quando agisci sempre per il nostro bene. A volte non lo capiamo perché siamo troppo fossilizzati con la nostra mente ancora sulla vita, la vita del mondo. Ma tu, Signore, hai tolto questi due per evitare che loro facessero ancora qualcosa di peggio, e le portati nella tua casa, le portati nella tua casa. Questo non significa che ogni volta che un credente muore presto è perché tu stai dando un giudizio di correzione, e non è anche vero che dobbiamo cercare di morire, o come è successo quell'episodio tremendo, colpire i nostri fratelli, le persone che amiamo, perché pensiamo che stanno facendo il male, stanno distruggendo. Tu non vuoi, Signore, questo. Tu ami e vuoi che noi amiamo, che noi ci affidiamo a te. Tu sei il padrone della nostra vita, Signore. E se vuoi chiamarci adesso, vuoi chiamarmi adesso, siamo pronti a incontrarti nel cielo. Aiutaci, Signore, a separarci dal peccato, ogni forma di peccato. Aiutaci, Signore, a pregare l'uno per l'altro. Stiamo viaggiando insieme e stiamo andando verso la tua casa. Benedici la tua Chiesa e proteggila, nel nome di Gesù. Amen.